passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, anche questa sera in diretta con la Zanzara, con i vostri interventi al numero verde che vi ricordo 800 24 0024, sms al 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Iniziamo subito con i titoli del TG2.
A Gaza la giornata più drammatica, bombe su una scuola dell'ONU piena di sfollati, almeno 40 morti, sterminata una famiglia con 7 bambini, Israele accusa civili usati da Hamas come scudo. Nord Italia in gran parte sotto la neve, a Milano e provincia ospedali presi d'assalto, disagi nei voli, meno sulle autostrade, ma in serata previsto un nuovo peggioramento. Russia e Ucraina ai ferri corti, Mosca taglia i rifornimenti e allarme in Europa, decisione inaccettabile per Bruxelles, il ministro Scajola rassicura nessun rischio per ora in Italia. A Napoli dolore e rabbia ai funerali del giovane ucciso a Capodanno da una pallottola vagante. Gli amici in coro vogliamo giustizia. Appello del parroco al quartiere, abbandonate le armi. Da tutta Italia le immagini della Befana che sfidando freddo e neve strappa ovunque sorrisi e applausi. Il record in provincia di Pisa, una calza lunga ben 279 metri. Per farla ci sono voluti 3 mesi.
Bene, mentre il presidente della Camera Fini ha convocato i deputati per il ponte dell'Epifania, ma erano in gran parte assenti, si sono presentati in 30 su 630 per la riforma dell'università, tanto valeva fare un'altra seduta, non so, il 15 o il 16 di gennaio, andiamoci ad ascoltare i titoli di Studio Aperto.
Nord Italia sotto la neve da 20 ore, sulle autostrade del rientro imbiancati 600 chilometri, paralisi a Milano nonostante la giornata festiva, ospedali in crisi per la mancanza di posti letto, decine di voli cancellati a Linate, rischio caos dopo le vacanze, ma le scuole del capoluogo restano aperte. Situazione e previsioni in diretta. Guerra del gas, rubinetti chiusi verso l'Europa per i contrasti tra Russia e Ucraina. Rischiamo di restare al freddo? Nessun problema, garantisce a Studio Aperto il ministro Scajola. Abbiamo le riserve e altri fornitori. Avanza l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza. Sono almeno 30 le vittime dell'attacco a una scuola dell'ONU che ospitava rifugiati. Si combatte casa per casa, frenetici contatti diplomatici. Gli Stati Uniti chiedono il cessate il fuoco immediato. Abbandonate le armi, è l'appello lanciato dal parroco ai funerali di Nicola, il giovane ucciso da una pallottola vagante la notte di Capodanno. Un migliaio di persone ha accompagnato la bara in processione nei quartieri spagnoli. Gli amici.
Bene, erano i titoli principali di Studio Aperto, il numero per intervenire è 800 24 0024. Vogliamo iniziare questa sera non con le notizie che avete appena ascoltato sia dal TG2 che da Studio Aperto, ma con Fabio Cannavaro e Gomorra. Qual è il legame? Il capitano del Real Madrid e della Nazionale Italiana di Calcio ha detto che è contento se Gomorra vincerà l'Oscar, eccetera, eccetera, però è uno di quei film che non giovano all'immagine dell'Italia. Sentiamo il servizio di Sky.
Per il cinema italiano spero che Gomorra vinca l'Oscar, ma non penso che gioverà all'immagine dell'Italia nel mondo. Abbiamo già tante etichette negative. A dirlo è un personaggio che non siamo soliti associare alla settima arte o alla critica cinematografica, ma che di certo quell'immagine del nostro paese nel mondo ha saputo tenere davvero alta. Fabio Cannavaro, capitano degli Azzurri, trionfatori di Berlino 2006 e difensore del Real Madrid in fase di rinnovo contrattuale, si esprime così a proposito del film di Matteo Garrone, che rappresenta l'Italia nella corsa agli Academy Award del 22 febbraio. Ancora oggi un mio compagno di squadra mi ha detto: italiano, mafioso. È facile che un problema locale venga generalizzato, continua il 35enne calciatore napoletano Doc. Una polemica, quella sull'immagine del bel paese, rappresentata in film di denuncia come Gomorra e Il Divo, certamente non nuova, ma già emersa ai tempi del Festival di Cannes. Ma si sa, compito del cinema non è sempre quello di proporre film che siano cartoline turistiche dei paesi che rappresentano, ma anche quello di essere specchio delle società che descrivono.
E vabbè, questo era il servizio di Sky. Insomma, Cannavaro cosa ha detto? Ha detto 3 cose. È preoccupato per le etichette negative, per il film Gomorra, è da Oscar però non giova all'Italia, e poi ha rivelato: ancora oggi un mio compagno di squadra mi ha detto italiano mafioso. In realtà la posizione di Cannavaro non è isolata, cioè quella di considerare Gomorra uno schiaffo all'Italia più che una opera d'arte, un bel film, eccetera eccetera. Pochi mesi fa Afef addirittura si è espresso in questo modo.
Forse uscirò un po' del coro. Non sono molto contenta, perché in realtà io credo che, per carità, ci sono dei grandissimi film che si fanno ed è giusto che si facciano i film come Gomorra, piuttosto come Il Divo, piuttosto parlo come italiana. Vorrei tanto che il nostro, come si dice, i nostri panni sporchi si lavano in casa, perché in realtà gli altri ne approfittano sempre di noi, vogliono sempre far vedere noi come fossimo il paese più delinquente, più incapace, più di immondizie, di cose. Appena abbiamo qualcosa che non va, la stampa estera, Dio come si diverte. Io non c'ho voglia di dargli questa cosa.
Il catastrofismo del cinema, secondo Afef, secondo Cannavaro. Secondo me è un ragionamento completamente sbagliato. Non credo che l'Italia abbia di che dolersi dal fatto che ci sia un film come Gomorra, eccetera eccetera. Forse si dà troppa importanza anche agli stessi film. E comunque mi piacerebbe sentire i vostri interventi anche su un altro argomento che in realtà ieri abbiamo trascurato e che invece è importante, riguarda la pubblicità in televisione. In Francia accade questo, sentite.
I francesi hanno accolto la riforma con grande interesse. Ieri sera davanti alla TV c'erano 3 milioni di persone in più rispetto alla media. I programmi della televisione pubblica francese sono iniziati alle 20:35, un quarto d'ora prima di quella privata che a quell'ora continuava a trasmettere la pubblicità. Ma l'abolizione degli spot fra le 8 di sera e le 6 del mattino deve essere ancora ratificata dal Senato, a causa dell'ostruzionismo di Verdi socialisti, che hanno contestato Sarkozy.
Ma insomma, avete capito, via la pubblicità per adesso dalle 20 alle 6 di mattina, nella televisione pubblica francese, in un sacco di canali, proteste, perdita di soldi a favore dei privati. Pensate un po' cosa potrebbe accadere in Italia se un governo, magari quello di centrodestra, prendesse un provvedimento di questo tipo. Ci dicono che in Italia è impossibile, perché altrimenti la RAI chiuderebbe domani. Questo certamente è un problema. Altro argomento è la Lega, che va all'assalto per Malpensa, per difendere Malpensa, e vuole in realtà difendere, non dico l'indifendibile, ma insomma chiede un po' la quadratura del cerchio, cioè dire l'esistenza di due hub, Fiumicino e Malpensa, cosa ormai certificata come impossibile dalle vicende degli ultimi anni. E comunque Calderoli:
se c'è la scelta Lufthansa non c'è necessità di fare altre scelte, perché i due hub sono salvi, così l'occupazione, così il ruolo del nostro paese rispetto al traffico internazionale, perché diversamente con Air France ne avremmo esclusi dal traffico internazionale, e quindi dobbiamo restare al centro di questo traffico, garantire l'occupazione, garantendo sia Malpensa che Fiumicino.
E questo era Calderoli della Lega, che ripeto è tornata al centro, anzi è sempre al centro del dibattito politico. Con la riunione ieri c'era anche la Moratti, e poi ci sarà un incontro domani tra Berlusconi e Bossi, molto importante, sulla vicenda di Malpensa. Non credo però che l'esecutivo in questa difficile partita di Alitalia barra CAI possa ormai fare qualcosa rispetto a scelte industriali e strategiche che la stessa CAI ormai ha preso in direzione di Air France. La lotta all'interno del Partito Democratico è talmente forte, talmente profonda, che addirittura è stato rivelato dalla stessa Bassolino in un'intervista alla Stampa che nell'incontro tra il sindaco di Napoli e l'inviato di Veltroni, sostanzialmente, poi ha litigato con lo stesso Veltroni, Nicolais, dimissionario, il segretario del PD napoletano, addirittura la Bassolino si è presentata con un registratore nascosto. Sentite Nicolais, l'amarezza di Nicolais.
Io sono rimasto veramente senza parole, perché non avrei mai potuto immaginare una cosa del genere. Devo dire che durante il colloquio stavo con Iannuzzi, ma era una discussione serena. Ho visto che in qualche momento c'era uno spostamento di una scatola da un posto a un altro, ma avevo avuto un po' di dubbio, però non ero certo che fosse un registratore. Quando poi l'ho saputo proprio dalla conferenza stampa, mi è sembrato veramente una cosa che non era credibile in un paese civile, tra persone per bene, in una condizione nemmeno tanto critica, per cui era necessario mettere un registratore. Veramente è stata una caduta di stile incredibile.
Ormai tutti utilizzano registratori, microspie, intercettazioni, eccetera, eccetera. Anche nel gioco politico, nella lotta politica molto forte, molto viva che c'è all'interno del Partito Democratico. Proseguiamo un po' con la D'Alemiana, va, perché abbiamo registrato Matrix di ieri e D'Alema a tutto campo scarica un po' Bassolino, sentite.
Voglio bene ad Antonio Bassolino, insomma, e riconosco che lui ha avuto un ruolo che a mio giudizio sarebbe ingiusto confinare alla vicenda così dolorosa e grave dei rifiuti di Napoli, in cui ci sono tante responsabilità. Però non c'è dubbio che dopo tanti anni c'è bisogno di un rinnovamento. Lui stesso ne è consapevole.
Questo D'Alema su Bassolino, poi D'Alema su i vecchi in politica, l'età e la politica, il mancato rinnovamento, il fatto che ci siano sempre le stesse persone. Anche lui prende poi un po' in giro Berlusconi sul fatto che si considera eterno, sentite.
L'onorevole Berlusconi è un caso a sé perché lui è immortale, diciamo, è una figura che si è eternato, diciamo, grazie anche alle cure di questo suo dottore catanese, quindi fa parte...
Che è napoletano, per dire il vero.
Insomma, comunque lui è in una dimensione diversa rispetto a noi umani, diciamo, è una figura destinata a perdurare nel tempo in modo indefinito. Ma per noi...
Starà facendo gli scongiuri, per usare un eufemismo.
Persone normali, c'è un tempo nel quale bisogna preparare il terreno per gli altri. Naturalmente gli altri devono farsi avanti.
Bene, alle 18.48, Riccardo Cascioli, buonasera.
Buonasera.
Cascioli è il presidente del CESPAS, Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo, e autore di due saggi insieme ad Antonio Gaspari sulle bugie degli ambientalisti. Ora, il freddo di questi giorni, per carità, noi non lo commentiamo, altrimenti ci becchiamo i rimproveri degli ascoltatori. Parlate del freddo, è una cosa normale. Però abbiamo assistito negli anni scorsi a tanti discorsi sul riscaldamento globale, sulle stagioni che cambiano, insomma, cosa possiamo dire sul fatto che improvvisamente tutto sembra essere tornato normale, in realtà è sempre stato normale.
Ma credo che sia sempre stato normale, purtroppo negli ultimi anni, spinti anche da una forte massiccia propaganda, si sono fatti dei titoli anche per dire appunto che d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo, ma diciamo che anche il freddo di questi giorni, quest'anno rispetto anche ad altri anni, è un'annata anche da un certo punto di vista anche eccezionale, ma fino a un certo punto, inverni così ci sono sempre stati, e soprattutto una delle cose da chiarire è che l'evento atmosferico, la stagione, l'inverno, il singolo inverno o la singola estate o anche due anni di seguito in sé non rappresentano il clima, sono semplicemente la meteorologia, il tempo meteorologico che non è confondibile con il clima. Il clima è una cosa che viene valutata sull'arco di diversi decenni.
Ecco, è notizia di questi giorni anche il fatto che i ghiacciai artici sono tornati ai livelli del 79. Cosa significa?
Ma l'altra questione che dobbiamo aver chiaro è questo, che il cambiamento climatico, così come il cambiamento anche il movimento dei ghiacciai, è assolutamente normale. Purtroppo noi siamo dentro una mentalità per cui sembra quasi che l'ideale sia la staticità, no? Il clima deve essere sempre in un certo modo, i ghiacci se si muovono significa che c'è un problema, e invece no, questa è la natura è dinamica, c'è sempre stato un movimento anche per i ghiacciai.
Allora, siccome ci hanno fatto credere che negli anni scorsi tutto si stava sciogliendo, eccetera, eccetera, adesso apprendiamo che i ghiacciai della zona artica sono tornati al 79.
Sì, è anche un po' difficile pensare che in un anno si recupera tutto, ma la situazione per esempio dei ghiacciai è che mentre al Polo Nord, appunto nei ghiacciai artici, si sono ritirati negli ultimi decenni per una superficie pari al 10%, per esempio nell'Antartide il fenomeno è quasi contrario, o perlomeno c'è una certa stabilità. Poi anche lì dipende dalle singole regioni dell'Artico o dell'Antartico, però questa è la situazione. Ma non significa
che è un'ulteriore smentita però di tutti i catastrofismi che ci sono stati annunciati nei mesi scorsi, negli anni scorsi soprattutto.
Certo, io credo che ci sia stata una fortissima strumentalizzazione politica per cui si prende un singolo dato, non so, la stagione, l'ottobre più caldo oppure l'ottobre più freddo, per dimostrare che c'è un cambiamento climatico, per cui c'è bisogno di certe politiche energetiche, di certe politiche globali eccetera. Quindi non si deve andare più in macchina perché se no cambia il clima, è troppo caldo. Ecco, questa è una grande menzogna e anche il tempo di questo periodo lo dimostra. Ci avevano detto che adesso gli inverni sarebbero stati sempre più caldi e no, gli inverni sono sempre come gli inverni, a volte li troveremo molto miti, altre volte molto più freddi. Peraltro si è registrato negli ultimi decenni una tendenza all'aumento della temperatura globale, comunque sempre abbastanza limitato, ma dal 1998 le temperature non crescono più a livello globale.
Un'ultima cosa, è un rapporto uscito depositato anzi al Senato americano e firmato da 650 scienziati di tutto il mondo, che contesta insomma quella dottrina che è quella del global warming e soprattutto il fatto che questo riscaldamento globale sia provocato dall'uomo. Di cosa si tratta? Perché è una cosa importante, ci sono anche alcune firme italiane.
Sì, è una cosa importante perché intanto dimostra che non c'è assolutamente quel consenso che tanto viene detto degli scienziati riguardo ai cambiamenti climatici causati dall'uomo, e soprattutto questi scienziati che ripeto sono scienziati di primo piano a livello internazionale, e alcuni di questi sono anche collaboratori del famoso o famigerato IPCC, quell'organismo dell'ONU che si occupa di clima, e sono preoccupati anche per la credibilità della scienza, perché quando vengono sparati dati scientifici così a caso, o si fa credere delle cose che non sono vere, quando finalmente la menzogna si svela è tutta la scienza e tutto il metodo scientifico che viene coinvolto dallo scetticismo. Invece questi scienziati sono scienziati seri che lavorano anche sul clima per cercare di capire i meccanismi del clima, e questa è stata una selezione di 650 scienziati fra il 2007 e il 2008 che in diverse occasioni nei loro studi hanno chiaramente negato l'esistenza di una certezza riguardo al rapporto fra attività umane e cambiamenti climatici.
Bene, grazie, e dunque attenti un po' ai titoloni dei giornali e spesso anche ai titoli dei TG per quello che riguarda il clima. 18:54, andiamo a sentire Carlo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Un paio di cose, a proposito del registratore della Russo Iervolino, trovo questa storia veramente ridicola. Ora, se la classe politica non si fidano tra di loro a vicenda, figuriamoci se noi ci possiamo fidarci di questa classe politica. Questa è la prima cosa. La seconda, per la quale ho telefonato in realtà, che voglio sottoscrivere parola per parola quello che ha detto Cannavaro. Io reputo che veramente questi film, sarà pure un capolavoro, Gomorra non so, non l'ho visto. Io non sono così masochista di andare a spendere i miei soldi per conoscere una storia che conosco, perché io seguo l'informazione come tutti. Quel tipo di storia per me non rivela niente di nuovo.
Però qui siamo ai gusti personali, qui il discorso che ha fatto Cannavaro è di un altro tipo.
Però commisurando questo al danno d'immagine che significa per l'Italia a livello mondiale, veramente mi chiedo chi ha ragione in questo caso, guardi.
Secondo lei ha ragione Cannavaro, insomma.
Sì, sì, assolutamente, parola per parola in questo caso.
La ringrazio. Luigi da Firenze, buonasera.
A lei Crociani, buonasera. Buonasera. Senta, il mio pensiero è molto semplice. Credo, ho sentito poco l'intervento di prima, ma credo di essere in disaccordo. Io sono un meridionale, vivo a Firenze, però sono un meridionale, ho visto il film come tutti, e come tutti credo ho sofferto, insomma fa male vedere certe cose. E la signora Feffa ha detto i panni sporchi si lavano in famiglia, il problema è laviamoli però questi panni, per cui secondo me ben vengano questi film di denuncia se riescono in qualche modo a smuovere questa coscienza, capito? E cercare di risolvere alla radice questo problema, quindi un po' come le medicine, io faccio il medico, nessuna medicina fa bene, però è una valutazione, qual è l'effetto finale? Io credo che comunque sia positivo far vedere una realtà dal suo interno e non nasconderla, ecco, noi non dobbiamo nascondere, dobbiamo risolvere i problemi. Tutto qua.
La ringrazio. Marco da Siena, buonasera Marco.
Buonasera, dottor Cruciani, a lei e a tutti gli ascoltatori. Io ho chiamato per un intervento su Hamas e su quello che sta accadendo adesso. Ho le idee chiare, nel senso che leggo da molto tempo, da molti anni, e credo che sia indubitabile che Hamas è un'organizzazione terroristica, dichiarata tale, lo sappiamo tutti, dall'Unione Europea, che mira esclusivamente, insieme ad altre organizzazioni come Hezbollah, non alla pace e al benessere dei palestinesi, ma alla distruzione di Israele. E la prova sta nel fatto che l'anno scorso, lei si ricorderà bene, quando Fatah fu buttata fuori da Gaza, uccisero, lo fecero vedere in televisione, circa 120-130 membri di Fatah, li portarono per strada e li giustiziarono a uno. Quindi tutte queste conseguenze, questa continua guerra, è dovuta al fatto che questa gente ha, come dice uno scrittore che si chiama Matt Diala, ha proprio la cultura della morte. Cioè loro non vogliono la pace, perché se io voglio la pace mi siedo al tavolo e discuto finché ottengo quello che chiaramente c'è un odd out des, ma ottengo quello che voglio, e che soprattutto la pace per il mio popolo. L'Unione Europea sta spendendo, noi italiani anche, spendiamo soldi perché il gasolio che arriva per fornire le centrali elettriche di Gaza e le scuole sono pagate da noi. Con quale risultato? E noi speriamo, da bravi europei democratici, che ci sia finalmente un domani una pace, e invece continuano a usare questi soldi, a usare questi tunnel per le armi, a sempre missili più lontani, che vanno più lontani. Ma voglio dire, ma perché in Italia? Io spero che in Italia ci sia finalmente una presa di coscienza. Hamas non è un, non è, come dice D'Alema ieri, l'ho seguito, ha detto ha vinto le elezioni. Sì, è vero che ha vinto le elezioni, ma anche Mussolini vinse le elezioni democraticamente e poi instaurò una dittatura. Hitler fece la stessa cosa.
Ringrazio Marco, la ringrazio. 18:58 e 39. A proposito di D'Alema, ieri sera a Matrix, andiamo ad ascoltare un passaggio di questa intervista che non ha niente a che fare con Hamas, di cui abbiamo già parlato a lungo ieri, ma ha a che fare con la parola populismo, perché l'ha usata D'Alema a proposito sia di Berlusconi che di Pietro. L'Italia, dice, è stretta tra due populismi, quello berlusconiano e quello di Di Pietro.
L'impressione mia, insomma, è che Di Pietro abbia scelto una strada, quella di un populismo minoritario, no? Il paese è stretto tra un populismo di maggioranza, che è quello che fa capo all'onorevole Berlusconi, e una sorta di populismo di minoranza che fa capo all'onorevole Di Pietro.
Abbiamo già due ascoltatori che ci trasciniamo appresso dalle 18:30, Antonio da Milano e Duccio da Nizza. Intanto i titoli del TG3.
Inferno a sud di Gaza, strage in una scuola dell'oro del campo profughi di Jabalia, decine di morti, per lo più donne e bambini. A Gaza è crisi umanitaria totale, denuncia la Croce Rossa, bombardate e distrutte tre cliniche mobili di un ONG danese. Voli cancellati e ritardi, Linate chiuso per qualche ora, nevica su 600 km di autostrada, disagi per chi rientra dalle vacanze. Alta tensione sul gas, Mosca taglia le forniture all'Ucraina, Kiev blocca il transito verso l'Europa, in Italia arriva solo il 10%. Su Facebook la mano della mafia, ci sarebbe lo zampino di Cosa Nostra nell'uso della rete per fare campagne contro i processi e carcere duro. Abbandonate le armi, l'appello ai funerali di Nicola Sarpa, il giovane ucciso a Napoli la notte di Capodanno da una pallottola vagante. Polemiche in Gran Bretagna sulla bambola nera di un programma TV della BBC, schiarita per la versione in vendita nei negozi.
Beh, avete sentito, uno dei titoli è interessante, forse c'è troppa dietrologia, addirittura le mani della mafia, cioè una sorta di complotto, una trama, una cospirazione della mafia per diffondere certe idee su Facebook, su internet e addirittura puntare alla revisione dell'articolo 41. Tutto questo parte dalla presenza di gruppi di fan di Totò Riina. Mi pare francamente un po' troppo, ma sentiremo fra poco anche questo servizio quando lo recuperiamo del TG3. Intanto Sky TG24.
Gaza, strage nella scuola rifugio, degli sfollati, almeno 30 vittime.
Gli USA chiedono il cessate il fuoco, poi si correggono. Stasera riunione alle Nazioni Unite.
Per Sarkozy la tregua è vicina, nuovo appello del Papa per la pace.
Gas, l'Ucraina blocca il transito russo verso l'Europa.
Pescaiola, l'Italia non ha nulla da temere, ma per l'Unione Europea siamo tra i paesi a rischio.
Freddo polare sull'Italia, le regioni del nord nella morsa di neve e gelo.
Disagi sulle autostrade, problemi per i rientri, voli cancellati a Linate.
All'Italia intesa vicina con Air France, il 9 gennaio si riuniscono i CDA.
Chiuso per Camorra, Napoli, un noto ristorante si arrende al racket delle estorsioni.
Torna in campo il calcio che conta, amichevoli per Juve e Milan, debutta Beckham.
I miei piedi più vicini. Come ti chiami?
Luigi.
Luigi. E che tiene paura, lui?
No.
Sicuro?
No.
Adore. Sei forte tu? Sì.
Come, sono forte?
E fammi vedere quando sei forte, Ah. Vedi che tremavo, perché stai tremando?
Ah. Oh.
No.
È una delle scene più famose di Gomorra, la scena del battesimo criminale di uno dei protagonisti. Perché abbiamo aperto con Gomorra? Perché il capitano della nazionale di calcio, campione del mondo, Cannavaro, ha creato una piccola polemica a proposito di Gomorra, della possibilità che vinca l'Oscar, insomma, dell'immagine dell'Italia.
Per il cinema italiano spero che Gomorra vinca l'Oscar, ma non penso che gioverà all'immagine dell'Italia nel mondo. Abbiamo già tante etichette negative. A dirlo è un personaggio che non siamo soliti associare alla settima arte o alla critica cinematografica, ma che di certo quell'immagine del nostro paese nel mondo ha saputo tenere davvero alta. Fabio Cannavaro, capitano degli Azzurri, trionfatori di Berlino 2006 e difensore del Real Madrid in fase di rinnovo contrattuale, si esprime così a proposito del film di Matteo Garrone, che rappresenta l'Italia nella corsa agli Academy Award del 22 febbraio. Ancora oggi un mio compagno di squadra mi ha detto: italiano? Mafioso. È facile che un problema locale venga generalizzato, continua il 35enne calciatore napoletano Doc. Una polemica, quella sull'immagine del bel paese, rappresentata in film di denuncia come Gomorra e Il Divo, certamente non nuova, ma già emersa ai tempi del Festival di Cannes. Ma si sa, compito del cinema non è sempre quello di proporre film che siano cartoline turistiche dei paesi che rappresentano, ma anche quello di essere specchio delle società che descrivono.
E mi pare una considerazione corretta questa della giornalista di Sky. Antonio da Milano, prego, buonasera.
Buonasera a tutti, Cruciani, e a tutti gli ascoltatori. Ma, diciamo, la notizia è che quel ristorante lì di Napoli ha dovuto arrendersi a chiuse o per faccende di criminalità, sta a dimostrare quanto Cannavaro purtroppo sia un po' o fa finta di non vedere o fa finta di non sapere o comunque non vuole ammettere quella che è la realtà. Non è un film che ci denigra, purtroppo è la tristissima realtà. A volte, tra l'altro, mi sembra che questi calciatori vivono un po' in un mondo tutto loro particolare, perché ieri leggevo un'intervista che mi ha lasciato letteralmente, non volevo neanche credere a quello che leggevo sul giornale, magari lei mi darà conferma oppure ho sbagliato io.
Quella su Buffon?
Quella su Buffon, che confessa candidamente
di aver rubato, comprato il diploma di ragioneria.
Ma a questo punto, siccome mi capita di fare ogni tanto gli esami di maturità, beh, almeno dica quanto li ha pagati, così almeno sappiamo quanto ha pagato questo diploma.
No, ma non so se intendesse davvero comprato nel senso più tradizionale del termine, proprio comprato a suon di soldi, oppure comprato il diploma nel senso che, insomma, ha frequentato, per modo di dire, che è un po' la stessa cosa, però qualche differenza magari ci può essere, no?
A Milano c'era stato il famoso scandalo dei diplomi, mi ricordo.
Non credo che intendesse quello, perché altrimenti insomma si aprirebbe un problema anche di tipo, credo, giuridico.
No, è un reato, fino a prova contraria. Sì, se no, certo. Abolito, comprare i diplomi o le lauree è un reato.
Vabbè, a proposito di Cannavaro, insomma, che voleva dire? Lei dice i calciatori vivono fuori dal mondo, ma danno l'impressione di fuori del mondo, sì. E non è solo un'impressione, magari è la realtà.
Sì, un po', io questo, un po' quest'idea, proprio veramente che abbiano un po' il loro mondo, un po' un loro Olimpo. A volte mi assomiglia un po' anche ai, come si chiama, certi politici, a certa gente che non, cioè, non è tarando male il termometro che l'ammalato guarisce.
Ah, non c'è dubbio, la ringrazio. Duccio da Nizza, buonasera.
Sì, pronto, buonasera, mi sente?
La sento bene, dica pure.
Sì, niente, no, io volevo semplicemente portare questa piccola testimonianza, che non è affatto vero che film del genere rovinano l'immagine dell'Italia all'estero. Mi sembra di essere tornato ai tempi in cui Andreotti ne diceva di ladri di biciclette, insomma, 60 anni fa. Io questo film l'ho visto in Francia, perché appunto abito in Francia, e devo dire che l'immagine dei francesi nei nostri confronti, cioè la nostra immagine verso i francesi, non è cambiata d'una virgola, anzi è aumentato il senso di ammirazione per un paese che comunque sa guardarsi dentro, molto più di quanto non riesca la Francia, insomma, i francesi notoriamente sono piuttosto sciovinisti e rigidi verso se stessi. Per cui chi è che parla male di noi? Gli anglosassoni, ma non credo, insomma, faccio per dire, quanti film americani parlano male della società americana? Perché è giusto guardarsi dentro e cercare di correggere i propri difetti. Quindi francamente mi sembra una gran cretinata.
Sì, assolutamente, anche a me, soprattutto perché non sono i film, credo, a definire l'immagine di un paese. E però prima di Cannavaro c'era stata anche Afef, sentiamo.
Forse uscirò un po' dal coro. Non sono molto contenta, perché in realtà io credo che, per carità, ci sono dei grandissimi film che si fanno ed è giusto che si facciano i film come Gomorra, piuttosto come Il Divo, piuttosto che parlo come italiana. Vorrei tanto che il nostro, come si dice, i nostri panni sporchi si lavano in casa, perché in realtà gli altri ne approfittano sempre di noi, vogliono sempre far vedere noi come fossimo il paese più delinquente, più incapace, più di immondizie, di cose. Appena abbiamo qualcosa che non va, la stampa estera, Dio come si diverte. Io non c'ho voglia di dargli questa cosa.
E vabbè, non avrà voglia Fef, ma è così. Forse Gomorra vincerà l'Oscar, forse no, e comunque se ne parla, e certamente non sarà Gomorra a distruggere l'immagine del nostro paese. 800 24 00 24. Un'altra notizia che oggi i giornali trattano con una certa ampiezza, giustamente, quella della fine della pubblicità, almeno per quello che riguarda la sera, nella televisione pubblica francese. Sentiamo.
I francesi hanno accolto la riforma con grande interesse. Ieri sera davanti alla TV c'erano 3 milioni di persone in più rispetto alla media. I programmi della televisione pubblica francese sono iniziati alle 20.35, un quarto d'ora prima di quella privata, che a quell'ora continuava a trasmettere la pubblicità. Ma l'abolizione degli spot fra le 8 di sera e le 6 del mattino deve essere ancora ratificata dal Senato, a causa dell'ostruzionismo di Verdi socialisti, che hanno contestato Sarkozy di voler far passare come una rivoluzione culturale il ritorno in forza dell'esecutivo sull'emittenza pubblica. In questi giorni in Francia è decisamente freddo e la riforma è stata accolta dai giornalisti della televisione pubblica in maniera altrettanto glaciale, con uno sciopero. France Télévision, la RAI francese.
Bene, bene, questo era un servizio preso dalla RAI sulla vicenda francese. In Italia dicono sia impossibile, e questo è grave. La RAI sprofonderebbe se mancasse la pubblicità. In Francia evidentemente non è così, perché la nozione di servizio pubblico forse è stata conservata più gelosamente nel corso degli ultimi 10, 20 o 30 anni. La Lega su Malpensa insiste, ancora una volta la politica cerca di mettere il becco all'interno di questioni ormai industriali affidate ai privati. Calderoli, sentite.
Se c'è la scelta Lufthansa non c'è necessità di fare altre scelte, perché i due hub sono salvi, così l'occupazione, così il ruolo del nostro paese rispetto al traffico internazionale, perché diversamente con Air France noi verremo esclusi dal traffico internazionale, e quindi dobbiamo restare al centro di questo traffico, garantire l'occupazione, garantendo sia Malpensa che Fiumicino.
Ora, io credo che gli italiani non ne possano più dei politici che parlano di Alitalia, di CAI. Abbiamo già dato, e soprattutto abbiamo già dato per quello che riguarda le intromissioni della politica, che sono costate un sacco di soldi al contribuente italiano. Basta leggere quello che ha detto il commissario di Alitalia Fantozzi all'Espresso, nell'ultimo numero dell'Espresso. Alitalia è morta di grandeur, dice Fantozzi, perché si è voluta mantenere in piedi una struttura troppo ampia rispetto alle sue possibilità di produrre reddito. Si è detto che a Colaninno ho dato la polpa, ma anche lui avrà il problema di riempire gli aerei. Nella mia relazione sulle cause dell'insolvenza dico chiaramente che l'azienda ha sperperato. Non è un mistero che ci sono 5 procuratori della Repubblica al lavoro nei nostri uffici e la Corte dei Conti che indaga. Alitalia pagava tutto il triplo, non necessariamente malversazioni. Mandare 3 macchine per prendere l'equipaggio, perché se la prima buca e la seconda rompe il motore, era uno spreco, tutto era troppo abbondante. Privilegi dei dipendenti, di tutti, dipendenti, appalti, fornitori del carburante, anche il carburante era pagato il triplo dall'ENI? All'ENI certamente era pagato troppo, una grande mangiatoia, una gestione troppo signorile. A proposito del compenso è una questione dibattutissima, soprattutto sui blog. Quanto prenderà alla fine Fantozzi dalla vicenda l'Italia? Arriverà anche il pagamento della sua parcella alla fine dei 6-7 anni? Quanti ce ne vorranno per definire la situazione all'Italia? Spero una parte prima. Io il lavoro lo sto facendo, non sono né soso né avido, ma non sono fesso e non ho intenzione di lavorare gratis. E d'altra parte anche Bondi, Parmalat, ha avuto una tranche della sua parcella. La parcella sarà davvero di 15 milioni di euro? Potrebbe essere quella cifra, dice Fantozzi, ma anche meno. È un calcolo in percentuale sulla massa dell'attivo, del passivo e del recuperato, ma Palazzo Chigi non ha ancora emanato il decreto per stabilire la percentuale che mi spetta. Insomma, non esclude che la parcella possa essere anche di 15 milioni di euro. Andiamo con la borsa all'800 24 00 24, non prima però di farvi ascoltare ancora una volta l'abuso, ieri lo ha fatto anche Carlo Panella, secondo me ne ha abusato, della parola Hitler per quello che riguarda la vicenda israelo-palestinese. Ieri D'Alema a Matrix, questa volta non è colpa di D'Alema.
Sa che nella storia c'è un precedente storico che purtroppo molti anche in quella regione ricordano bene. L'ascesa al potere di Hitler è stata anche condotta sulla base di un successo elettorale, non maggioritario, ma un successo elettorale innegabile.
Mi permetto di dire non che è un, non il è, paragone certo. tra Hitler e Hamas, no, fortunatamente,
no,
diciamo.
Ecco. È solo per ricordare che si può salire al potere democraticamente e poi però questo non basta. Quello che però le voglio chiedere...
Non dico che basta, e come cosa. Ripeto, sono sostenitore e amico di Abu Mazen, che tutti diciamo di voler aiutare e il quale in questo momento implora la tregua, perché ritiene Abu Mazen che se non c'è una tregua la sua causa è compromessa. Quindi, come vede,
eravamo curiosi di sentire, ascoltare, vedere, per chi è davanti alla televisione magari o per chi potrà vederlo magari su internet, il servizio del TG3 in cui si dice sostanzialmente che c'è una sorta di complotto mafioso per accaparrarsi internet o comunque per occupare una porzione di internet e diffondere idee che favoriscono la mafia. Sentiamo.
Totorina, il vero capo dei capi, accanto alla foto che tutti conosciamo. Il boss mafioso che sta scontando i suoi ergastoli in regime di carcere duro ha una sua pagina su Facebook, il sito internet attraverso cui 120 milioni di persone comunicano tra di loro e si scambiano informazioni in tutto il mondo. Decine di utenti sono già iscritti a questa pagina, alcuni esaltano il boss.
Forse non c'è solo la presenza di alcuni ragazzi scapestrati che inneggiano ai boss, che fanno gli auguri ai padrini, forse c'è qualcosa d'altro dietro questo. Secondo me c'è forse il tentativo di finire nella rete, cioè gli uomini d'onore si sono accorti che devono inseguire qualcosa che hanno perso e lo stanno facendo dentro la rete.
C'è qualche elemento spia di questo comportamento?
Sì, ci sono un paio di spie. Una sicuramente è... ci sono alcuni messaggi dove non si inneggia soltanto ai padrini, ma si entra nel merito di alcune sentenze passate in giudicato a carico di capi mafia che sono stati condannati per le stragi.
La voce era di Attilio Bolzoni, giornalista di Repubblica, ma andiamo con gli ascoltatori. Guido da Monza, buonasera.
Sì, buonasera a lei Cruciani, buon anno.
Buon anno, dica.
Allora, niente, un flash su Gomorra. Paolo Cannavaro è un grande calciatore, poi come tutti è libero di esprimere la propria idea, ma ricordiamoci che è un calciatore, così come Afef è una bella donna che ha fatto, credo, la fotomodella e come tutti è libera di esprimere la propria idea. Spero che il pensiero degli italiani non sia influenzato da queste persone. Io ho visto il film e soprattutto prima ho letto il libro e invito chi non avesse letto il libro a farlo, chi non ha capacità di... o non ha voglia, non ha tempo per leggerlo, di comprarsi la versione con Saviano stesso, l'autore, che legge il libro, così in macchina, nelle code, possiamo sentire quella che è una realtà del nostro paese, ma soprattutto a differenza tra libro e film. Nel libro è chiaro che il problema non è solo l'Italia, che la criminalità organizzata è un fenomeno mondiale dove noi siamo trattati come gli africani, cioè siamo sfruttati. I poveri ragazzi di quelle zone dell'Italia si sparano per strada e poi tutto il profitto che viene generato dalla criminalità organizzata viene goduto in tutto il mondo, con centri commerciali in giro per il mondo, dal Brasile ai centri balneari in Spagna, e termina in modo rocambolesco in Scozia.
No, questo abbiamo capito, Guido. Lei si è allontanato un po' dall'epicentro che è Cannavaro.
Roberto Saviano, un bravo giornalista. Secondo me tutti i giornalisti dovrebbero impegnarsi un po' di più per far capire alle persone in che mondo viviamo, così magari il Berlusconi, D'Alema, Bassolino, questi politici che vanno da Matrix a fare campagna elettorale, a farsi vedere col loro faccino, magari un po' alla volta ce li togliamo davvero di torno tutti.
Va bene, d'accordo Guido, lei è passato da Cannavaro a togliamoci di torno D'Alema, Berlusconi, eccetera. La ringrazio, Francesco da Pistoia, buonasera.
Buonasera a tutti, sarò più breve e più conciso dell'ascoltatore.
Ognuno può dire quello che vuole, però certo passare da Cannavaro a togliamoci di torno, leviamo di torno D'Alema, Berlusconi, eccetera, che fanno i comizi, per carità, i comizi sì, li fanno, no, perché la politica è questo, mi sembra un discorso un po' così, generico, tanto per usare un eufemismo. Dica.
No, volevo dire una cosa sulla frase di D'Alema sul populismo di maggioranza e di minoranza.
Sì.
Sono d'accordo, esiste in Italia un forte populismo, però forse D'Alema non ha detto quali sono le cause, quali sono i motivi per cui questo populismo è nato.
Sì, ma il populismo non riguarda solamente Berlusconi e Di Pietro,
no,
il populismo
in vari
gradi lo fanno tutti, i partiti politici.
Questo voglio sapere se c'è una soluzione a questa cosa, e poi questo populismo si vede appunto anche nelle frasi di Cannavaro, che dice una cosa così, mentre un personaggio come Maradona disse, per esempio, che andando in giro con la nazionale lui e i suoi compagni scoprirono tutto quello che gli aveva nascosto la dittatura argentina, e questo fu terribile per loro.
Francesco Cannavaro non dice una cosa troppo populista, però in realtà a suo modo dice una cosa controcorrente, secondo me sbaglia completamente obiettivo e sbaglia modo di ragionare, però non dice una cosa populista. Sa, il populismo, così come dice D'Alema, è sicuramente una malattia della politica, ed è però una cosa inevitabile. A suo modo anche Obama ha fatto del populismo. Diciamo che il populismo, preso nella sua versione diciamo light, non nella versione dittatoriale, fa parte un po' del DNA di una forza politica. La ringrazio, andiamo a Chieti da Francesco, buonasera.
Buonasera, io volevo fare un piccolo intervento sulla percezione che l'uomo ha del clima e del tempo meteorologico, senza scaldarsi troppo naturalmente. Dunque, io qui a Chieti stasera vedo che è tutto gelato, però nel mio giardino abbiamo la bungaviglia fiorita e anche le rose. Ora, questi due fatti non sono importanti, fanno parte, come si è detto, dei problemi legati alla percezione breve che l'uomo ha delle variazioni di temperatura legate al tempo meteorologico. Però la cosa importante che volevo dire è qui in Abruzzo noi abbiamo il ghiacciaio, o meglio avevamo il ghiacciaio più meridionale di Europa, il ghiacciaio del Calderone. Questo in 50 anni ha perso 2/3 del proprio volume ed è stato l'anno scorso squalificato da ghiacciaio a nevaio dalla Società Glaciologica Internazionale.
Questo cosa vuol dire secondo lei?
Quindi volevo dire che in effetti non è materia d'opinione il cambio climatico, è una cosa molto importante e quando si guardano le particolarità legate al tempo meteorologico bisogna stare molto attenti, perché queste sono diverse dal clima.
No, ma assolutamente Francesco, quello che abbiamo fatto notare prima con l'intervento di un nostro ospite di Cascioli è semplicemente che esistono una serie di scienziati anche importanti che sono in disaccordo con la teoria generale del global warming e soprattutto sul ruolo dell'uomo in questo riscaldamento. Ci sono teorie diverse e non tutto deve essere dato per scontato. La ringrazio, Lorenzo da Milano, buonasera. Intanto c'è una notizia importante che oggi è sui giornali, che forse abbiamo trascurato nel dibattito, ve la propongo, e che è il fatto che Obama reagisce alla crisi con il taglio delle tasse, 300 miliardi, non è una cosa da poco, vorrei qualche intervento su questo. Lorenzo, prego.
Buonasera, purtroppo non parlerò di tasse.
Per carità,
ma
dica quello che vuole.
Volevo collegarmi di nuovo ai cambiamenti climatici, riferendomi in realtà a quelli che sono gli interventi che noi facciamo, e volevo parlare un po' dell'Eco Pass di Milano. Io, se lei mi concede e me lo concede, io vorrei fare il nome di una rivista che parla di automobili, che credo che sia la più venduta in Italia. Posso?
Prego, faccia.
Allora, Quattro Ruote, che credo sia una rivista che conosciamo tutti.
Sì, certo.
Quattro Ruote, alla fine della sua, alla fine della rivista, ha il listino del nuovo, delle auto. E tra tutti i dati che ha, dai prezzi alle prestazioni e tutto il resto, ha una colonnina che è molto importante, che è l'unico dato riconosciuto internazionalmente di inquinamento, che è la colonna delle emissioni. Si può facilmente constatare che a parità di cilindrata, di motorizzazione e tutto il resto, le macchine diesel inquinano molto meno rispetto alle macchine a benzina. A Milano invece succede il contrario, chissà per quale motivo l'Ecopass tocca soprattutto le macchine diesel piuttosto che le macchine a benzina. Le faccio un esempio, io ho una diesel Euro 3, mentre una Euro 3 a benzina che inquina, secondo questo dato che, le ripeto, è l'unico dato internazionalmente riconosciuto,
sì, sì.
Secondo questo dato la mia macchina inquina meno di una macchina pari Euro 3 a benzina, però io pago 5 euro e l'Euro 3 a benzina invece non paga. Le dirò di più, una Euro 2 a benzina paga 2 euro, mentre la mia Euro 3 diesel paga sempre i 5 euro. Cosa comporta questo secondo me? Comporta innanzitutto una soluzione del problema che non si trova, perché alla fine l'Ecopass era fatto per ridurre l'inquinamento e in realtà adesso si è trasformato in Ecotass. Per far cassa, per far fare al comune
ci casa. Sarà un referendum tra qualche mese tra i milanesi, infatti, sull'opportunità di confermare l'Ecopass o no.
Esatto, e poi soprattutto non si individua quello che è il problema, perché polveri sottili, va bene, le polveri sottili sono importanti, ma io non mi faccio a spiegare il motivo, ma magari c'è qualche ascoltatore che ha più la capacità di sintesi di me. Un cappotto produce più polveri sottili di una macchina. Sembrerà assurdo, ma è così in realtà. Però il cappotto non paga l'Ecopass.
No, no, ma lei ha ragione, Lorenzo. Guardi, io sarei molto più drastico per quello che riguarda il traffico in centro nelle grandi città, tra cui Milano. Altro che Ecopass. Mi sembra un palliativo l'Ecopass, che in realtà riduce di poco i problemi di congestionamento di una grande città e certamente invece ottiene dei risultati per quello che riguarda gli incassi per il comune di Milano. È una tassa, diciamo la verità, è una vera e propria tassa. Poi sa, i dati sui benefici per la città esposti anche recentemente dal sindaco si possono spiegare in mille modi, ognuno li stiracchia come vuole i dati, come lei sa, tra cui anche quello che lei ci ha riferito. La ringrazio. 800 24 00 24. Andiamo in provincia di Milano, dove troviamo Alessandro. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, volevo intervenire riguardo a quello che ha detto lei prima di Malpensa.
Sì.
Sulla impossibilità di avere due hub. Ma due cose, in realtà io...
Due hub nel modo in cui sono stati concepiti fino adesso, naturalmente non che non ci possano essere due aeroporti funzionanti, però due hub, ormai è chiaro, in Italia non ci possono essere due hub così come li abbiamo conosciuti finora.
Sì, entrambi appannaggio in particolare di Alitalia.
No, beh, certo, è evidente. È evidente che Malpensa si deve ristrutturare intorno ad un'altra compagnia. Oggi leggevo un'analisi, credo, del professor Baccelli, del Certet o di un'altra organizzazione, adesso non ricordo quale, insomma, che diceva bisogna che Malpensa si riorganizzi intorno, non c'è nessun dramma da fare. Che sono queste grida della politica, questi allarmi da parte del mondo politico, in particolare del nord? Bisogna che Malpensa si riorganizzi industrialmente intorno ad un altro operatore, è quello che dovrebbe fare una qualsiasi azienda, invece di puntare sempre sulla solita politica, cercare di influenzare le scelte adesso di una compagnia che è ormai privatizzata.
Infatti, cioè, e con quello che mi ha detto lei adesso ha risposto già alla mia prima domanda, nel senso che mi domandavo perché non poteva basarsi, adesso va bene, in particolare su Lufthansa, poi non so se ci potrebbe essere qualche altra compagnia. Ecco, ma sempre riguardo a quello che diceva lei, il discorso degli slot. Perché non possono essere liberalizzati gli slot che Alitalia non usa più? Perché a questo punto Malpensa come fa a risorgere?
Beh, innanzitutto da quello che leggevo oggi il problema degli slot rispetto alla rinegoziazione di altre cose sembra non essere centrale, come dice invece la Lega. Sì, probabile pure che ci sia questo problema, quello di rinegoziare gli slot, d'accordo, ma insomma il fatto è che viene vissuto come un dramma quello che è una normale ristrutturazione industriale di un aeroporto come Malpensa, che ha attraversato una fase di crisi, poi sembrava che la crisi fosse risolta, per mesi non abbiamo più sentito parlare, adesso di nuovo ricomparire la vicenda, che in realtà è solamente un modo per le forze politiche di trattare al loro interno e di mettere bocca ancora all'interno di un'azienda che è ormai privatizzata. Franco da Napoli, buonasera.
Buonasera, salve Cruciani.
Dica.
Intanto volevo complimentarmi con lei per la sua trasmissione, che seguo spesso, ed è una bella trasmissione che dà la possibilità a chiunque di potersi esprimere, di poter dare una propria considerazione sulle cose di cui si parla.
Sì, la ringrazio. Se lei ci segue spesso dovrebbe però anche sapere che deve abbassare la radio, perché altrimenti sentiamo un ritorno fastidioso. Prego.
Niente, io volevo rispondere al caso di Cannavaro, che
sì.
Volevo dissentire rispetto alla sua dichiarazione, perché per me che si parli di queste cose con il film di Gomorra è un bene per la città, è un bene per Napoli, perché purtroppo questo è un fenomeno che esiste. E quindi.
E fino a qua, insomma, siamo nel campo dell'ovvio.
Sì, è l'ovvio, nel senso che questo ha permesso di scoprire certi coperti, di aprire certi vasi di Pandora, dove si è scoperto che c'era un fenomeno, quello di Casalesi per esempio,
sì, sì.
Che è un fenomeno diffuso che ha rovinato questa città. Io chiamo da Napoli,
sì.
Quindi vivo la realtà contemporanea di questa città.
Dunque abbasso Cannavaro, questo vuole dire lei?
No, io dico
questo
che...
ci vuole dire?
No, più che altro questo vorrei fare un'altra riflessione.
E qual è?
Che è quella che il fenomeno camorristico sia un effetto, nel senso che prendendo spunto da un'inchiesta che non ricordo se era Panorama o,
sì.
o L'Espresso, si fece una mappatura di tutti i clan esistenti nella provincia di Napoli.
Allora?
E si disse che si sapeva benissimo che erano circa 100 i clan esistenti, e questi 100 o 200 clan, questi 200 clan asservivano a circa 100 persone, cioè formati da circa 100 persone, 100 camorristiche, moltiplicato per 200 clan sono 2000 persone, giusto?
Vabbè, insomma, cosa ci vuole dire con questo ragionamento, Franco? Non ho capito.
Voglio dire che la città è fatta da la provincia di Napoli è fatta da 3 milioni di abitanti.
Sì.
20.000 persone, 200% fanno 20.000 persone, sono una minima parte della città. Cioè c'è tanto di buono in questa città che purtroppo viene rovinata da
Va bene, ho capito. La ringrazio, però è un po' il discorso di Cannavaro questo. Lei grida Cannavaro, ma nello stesso tempo un po' gli dà ragione. La ringrazio, è uno degli argomenti di giornata, in ogni caso, questa uscita di Cannavaro. Noi con un napoletano parliamo, non vogliamo parlare di questo, però inevitabilmente una domanda gliela faremo. Il professor Luigi Nicolais, che è del Partito Democratico, buonasera.
Buonasera.
Nicolais si è dimesso da segretario provinciale del Partito Democratico, come sapete, lo abbiamo commentato ieri anche con Mario Orfeo, il direttore del Mattino, la situazione a Napoli, eccetera. Nicolais, le voglio chiedere, questa storia del registratore della Iervolino, lei si è detto molto amareggiato per il fatto che in una conversazione, poi la Iervolino lo ha rivelato in una conferenza stampa, il sindaco di Napoli ha acceso un registratore un po' per avere una prova di quello che vi stavate dicendo, ma è davvero accaduto questo?
Ma penso di sì, così ho letto, così ha detto il sindaco anche per televisione, e credo che veramente abbia fatto una cosa inspiegabile. Perché la riunione era una riunione con il sindaco, ma anche con il segretario regionale del partito, e si parlava, diciamo, dell'opportunità o meno di diciamo, innovare in maniera più significativa questa giunta che si stava formando. Non c'era niente di segreto né di riservato, quindi questo quello che abbiamo detto si può anche rendere pubblico, ma la cosa che veramente mi ha sorpreso è che in una riunione, diciamo, politica si usino dei sistemi veramente da un mondo diverso da quello in cui io pensavo di vivere.
Senta Nicolais, però un assessore che si chiama Oddati di Napoli dice che in realtà lei era stato avvertito del fatto
non
che...
Non è vero, non è vero proprio, non è mai stato vero questo, né io né Tino Iannuzzi siamo stati avvertiti, questo è veramente falso, non, su questa cosa possiamo essere tranquilli e le ripeto, non sono solo io ma anche Iannuzzi che è il segretario regionale.
Senta, il fatto che la Iervolino abbia...
Oltretutto, se posso riprendere...
Prego, prego.
Domanda, oltretutto, se l'avessi saputo non avrei partecipato alla riunione, perché mi sembra veramente di cattivo gusto pensare di essere presenti a una riunione in cui si registra il contenuto. In quel caso avremmo potuto scriverci, se voleva.
Beh, sì, assolutamente. E poi cosa significa registrare?
Veramente...
Perché forse la Iervolino sospettava che lei riportasse poi successivamente a Veltroni un'altra versione di questo incontro, insomma...
Ma probabilmente, ma no, veramente non riesco a pensare perché, quindi non posso proprio diciamo fare nessuna considerazione su questo argomento.
Senta, in un'intervista a Repubblica lei oggi dice Walter, cioè Veltroni, si è adattato, cioè a lui è stato sufficiente a Veltroni il cambiamento di una serie di assessori, invece io non mi sono adattato e per me non è sufficiente.
Io veramente nel testo dell'intervista dico qualcosa un po' diversa, dico io forse non ho ben chiarito a Veltroni che non bastava semplicemente sostituire gli assessori arrestati o dimissionari, ma avevamo bisogno di un segnale più forte per i cittadini, ma non riguardava me personalmente, ma riguardava il partito. Il partito a Napoli soffre molto perché i cittadini vorrebbero vedere qualche innovazione, qualche cambiamento, avrebbero la necessità di cominciare a sognare di nuovo, cominciare a sperare in un futuro migliore, e questo non può succedere in un sistema che non vuole veramente dare dei segnali forti di cambiamento.
Senta, io ieri ho utilizzato un'espressione molto forte dal punto di vista politico, però vorrei un giudizio da lei. La Iervolino può essere definita, la giunta Iervolino, un morto che cammina, naturalmente politicamente, per carità?
No, questo è un po' troppo. Devo dire che alcuni dei componenti della giunta sono anche persone rispettabilissime, molto per bene, però ripeto, molto spesso è la percezione di un comportamento, non è tanto soltanto il comportamento, le persone possono essere per bene, ma la percezione del cittadino deve essere una percezione di incisività, di individuazione chiara delle problematiche prioritarie, e questo fino adesso non l'abbiamo ancora visto.
Senta, la nuova giunta, naturalmente ancora non le cose che faranno le possiamo sapere, dunque possiamo giudicare solo in base al modo in cui si è composta e a quello che è accaduto. Come la giudica lei? Inadeguata oppure in che altro modo?
No, devo dire che la nuova giunta ha delle personalità significative. Probabilmente sarebbe stato necessario anche qualche persona un po' più esperta di amministrazione pubblica, l'amministrazione della cosa pubblica, ho fatto il ministro in questo settore, devo dire richiede un'esperienza di amministrazione diciamo importante, perché una macchina amministrativa come quella del Comune di Napoli è una macchina amministrativa che ha bisogno di una manutenzione forte, di un rilancio, di efficienza che attualmente non c'è.
Però non c'è solo questo, altrimenti lei non si sarebbe dimesso, non c'è solo questo, no?
No, sicuramente non c'è solo questo, c'è il fatto che io avrei voluto vedere una giunta aggressiva, piena di ambizioni, molto forte.
Ecco, cosa significa concretamente una giunta tutta nuova, con altre tutta personalità, nuova. Con altre persone?
Sì, una giunta tutta nuova, una giunta che dava veramente il segnale del cambiamento, perché questi 2 anni e mezzo sono 2 anni e mezzo che non devono essere la continuazione dei precedenti 2 anni e mezzo.
Senta,
ma dovrebbero dare un segnale diverso.
Un'altra cosa riguarda le analisi che oggi si fanno sulla stampa di questa vicenda, che io ritengo abbastanza corrette, so che lei non si può esporre troppo, però insomma vorrei condividere con lei questa riflessione. Veltroni, il segretario del Partito Democratico, ha deciso di tenere controvoglia magari la Iervolino per evitare le elezioni, questo è quello che dice Mario Orfeo, quello che dicono diversi commentatori di quasi tutti i giornali.
Questo in parte è vero, perché sicuramente oggi andare alle elezioni non diciamo un po' rischioso per il Partito Democratico in una situazione come ci troviamo, dalle indagini attualmente sono state fatte su Napoli e province, c'è un livello di numero di persone che potrebbe per il Partito Democratico che è intorno al 25-30%, che che quindi non permetterebbe di rivincere le elezioni. Quindi questo ovviamente spinge verso una certa, diciamo, prudenza.
È interessante quello che ha detto. Un'ultimissima cosa, Nicolais, riguarda Cannavaro su Gomorra da Oscar. Non giova all'immagine dell'Italia, il suo parere? Da napoletano, più che da politico
io,
in questo caso.
Io devo dire la verità. Credo che se un'opera d'arte è un'opera d'arte, la merita in ogni caso. Sicuramente Gomorra presenta una Napoli che non è la realtà. C'è anche quello. C'è anche una grande capacità di creatività, di volontà di crescere, di scienziati, ma anche di imprenditori. Napoli è un sistema complesso, un sistema
però
complesso,
un film non è che deve dare un'immagine generale della città, racconta una storia, appunto.
Quindi sicuramente il film merita e sicuramente non danneggia quel film Napoli. Dà uno spaccato di Napoli che non rappresenta tutto Napoli.
Dunque Cannavaro sbaglia o ha ragione?
Secondo me Cannavaro sbaglia.
La ringrazio, buona serata.
Grazie, buona serata.
19:57 e 25 secondi. Andiamo a Nicolò da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io mi riallaccio a quello che lei ha già detto. Un'azienda che in qualche modo sta tentando di risorgere non può subire l'influenza di scelte dall'esterno, in particolare dalla politica che grida a quella o quell'altro partner internazionale.
Anche se bisogna sottolineare che fino adesso è stata la politica a dirigere le fila della situazione, a creare la cordata italiana, eccetera, eccetera.
Per questo è vero, probabilmente adesso è inutile pensare a quello che è successo prima, si poteva fare, non si poteva fare.
Certo.
Oramai, secondo me, gli imprenditori o comunque l'azienda è in campo e di nuovo ha tra virgolette la responsabilità di salvare le persone che ha salvato, al di là di quelle che al momento sono fuori, certo. Secondo me, a parte che un aeroporto è comunque un'azienda privata che dovrebbe fare delle scelte e trovarsi clienti se i clienti se ne vanno, come nel caso di Alitalia, che evidentemente sceglie una posizione geografica più comoda per i suoi flussi di traffico, perché comunque Malpensa, il doppione dei due aeroporti ha creato un sacco di problemi diciamo alla vecchia Alitalia, adesso possiamo continuare a chiamarla Alitalia perché ha di nuovo cambiato nome. E quindi secondo me, ecco, io concordo con lei con quello che ha detto prima, due o tre interventi fa, dicendo che oramai deve andare avanti con le sue gambe e non si possono seguire o comunque non si può andare dietro a scelte di carattere politico, perché la politica alla fine è quella che ha distrutto la vecchia compagnia.
Assolutamente, la ringrazio. Nicolò, TG5 titoli.
Gaza, almeno 30 morti nel bombardamento di una scuola dell'ONU. La TV israeliana, da lì sparavano colpi di mortaio. La Casa Bianca chiede il cessate il fuoco. Obama preoccupato, Sarkozy, soluzione vicina. Gas, la Russia blocca le forniture all'Ucraina, che a sua volta chiude i rubinetti per l'Europa, che protesta. Scaiola, nessuna preoccupazione per l'Italia. Gelo al centro-nord, nevicata record a Milano, neve anche a Torino e sulle strade del rientro. Temperature in lieve calo, bel tempo solo da domenica. Morta per un'appendicite a Vibo Valentia, dalle indagini emergono nuove inquietanti ipotesi. Falsificata la cartella clinica, manomessa la sala operatoria. 11 anni al fondatore dell'attacker, Mirko Eusebi, per la truffa del tubo di scarico delle auto. Condanne per altri 4, il caso sollevato da Striscia la Notizia.
Bene, Blob di Rai 3 ha grande richiesta, questo è il titolo di questa sera, c'è addirittura uno speciale su Berlusconi, non è una novità, sentiamo.
Abbiamo fatto tutto, siamo riusciti ad approvare il progetto, ad aprire la gara d'appalto vinta dal consorzio italiano, 5 anni di lavoro, 5 minuti, 5 anni per costruire, 5 minuti per distruggere.
Si riferisse al ponte sullo stretto, 5 anni per costruire, il consorzio italiano è naturalmente in pregiro, e poi 5 minuti per distruggere. In realtà non furono 5 minuti per distruggere quell'appalto, che poi non è stato distrutto in realtà, ma per cancellare il progetto, adesso ripristinato, come sapete, dal centrodestra. Titoli del TG1.
Colpita a Gaza una scuola dell'ONU, almeno 40 morti. Israele, da lì Hamas ha sparato. Stati Uniti, cessate il fuoco immediato. Mosca taglia il gas e l'Ucraina blocca le forniture all'Europa. Bruxelles protesta. Scaiola in Italia, nessuna preoccupazione. Nevicata a nord, record a Milano. Ritardi e voli cancellati a Linate. Imbiancato tutto il nord. Disagi per chi rientra dalle vacanze. Troppi debiti, annuncio sul giornale di una donna di Rovigo. Un mio rene per 100.000 euro e lancia un appello. Aiutatemi. Cremato il corpo di Jet, il figlio sedicenne di John Travolta, secondo l'autopsia è morto per un colpo apoplettico. I 1000 volti della Befana da Piazza Navona a Piazza San Marco e stasera la Lotteria Italia regala 5 milioni di euro.
Bene, andiamo a sentire Amalia da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Volevo esprimere una mia osservazione sull'opinione della signora Feff. Dunque la signora ci tiene a dire che da italiana non gradisce che sia stato fatto il film Gomorra perché i panni sporchi si lavano in casa.
Sì, insomma, non ha detto proprio questo, però
proprio questo, però ecco.
Più o meno.
Io da italiana di origine dico che bisogna parlare anche degli aspetti negativi di una popolazione, di una nazione. Quindi che ben venga il film Gomorra perché dà motivo di parlare, di discutere, di dibattere su problemi che sono certamente molto seri, molto negativi e che però nulla tolgono poi al resto della popolazione. La signora Hafef a volte esprime delle opinioni che poi sottendono ancora un certo retaggio di tipo tribalistico, di clan.
Ma insomma, adesso questo mi sembra francamente esagerato. Quello che ha detto Hafef, innanzitutto, non è la notizia di oggi. Noi abbiamo ripescato questa frase di Hafef su Gomorra, che era dello scorso maggio. Oggi la polemica è stata scatenata più che altro da Cannavaro. Però se lei vuole parlare di Hafef può farlo tranquillamente. Credo che mettere in campo così le origini di Hafef sia un po' un errore, detto naturalmente con offesa nei suoi confronti. Però penso che cosa c'entrano le origini di Hafef e le tribù. Amalia, me lo spieghi?
Italiana, sono italiana e allora capisce. Si scatenano poi delle emozioni nelle persone, per carità del cielo, la signora è libera di esprimere quello che vuole, però voglio dire, l'Italia è un paese moderno, democratico, dove si parla di tutto. Se uno va all'estero e viene definito mafioso, spiega che non lo è.
No, ma infatti questa è un'altra delle cose assurde dette da Cannavaro oggi. Un mio compagno di squadra ha detto italiani mafiosi. Vabbè, insomma, certo la colpa non è di Gomorra, dell'uscita del film Gomorra, è di altre cose, soprattutto quel compagno di squadra di Cannavaro è un cretino. 25 minuti, Mirella da Latina, buonasera.
Buonasera.
Prego.
A proposito di certificati medici, il sindaco di Pescara voleva dimettersi. Questa dimissione avrebbe determinato elezioni anticipate con notevoli problemi per i progetti già iniziati per la città. Quindi ha tirato fuori un certificato medico per cui non risulta più dimissionario, non fa il sindaco, risulta malato. Allora vorrei sapere, o il sindaco era un eroe che pur stando molto male continuava a fare il sindaco, oppure un certificato medico che sa molto di bruciaticcio. Quindi Brunetta forse dovrebbe esprimere un parere. Un'altra cosa, vorrei capire, tra un sindaco dimissionario e un sindaco malato, lo stipendio è lo stesso, perché altrimenti poi si aggiungerebbe danno a danno, o meglio vantaggio a vantaggio.
La ringrazio, lei è stata molto spiritosa. E invece parlava molto seriamente. Guardi, non so se lo stipendio sia lo stesso, credo di no. Cioè, un sindaco malato continua a prendere il suo stipendio, ancorché decaduto dalla sua carica. Infatti, le funzioni sono passate a vice sindaco, e però non ci sarà il commissariamento. Per quello che riguarda questa vicenda del certificato medico, a me pare veramente una cosa incredibile. È un pasticcio, altro che galateo istituzionale, come dice il Partito Democratico. Io ho sostenuto a lungo il fatto che D'Alfonso non si doveva dimettere sin dall'inizio, che la magistratura avesse commesso degli errori in questa vicenda, e però francamente il certificato medico e questo passaggio non l'ho capito. Andiamo a Asti Franco, buonasera.
Pronto?
Prego, dica pure.
Lei ha letto senz'altro, dottor Cruciani, quella campagna all'Italia che dice che dal 13 gennaio, dal fallimento dell'Italia di Ruana, nasce una compagnia aerea debole dei valori della peggiore tradizione aeronautica italiana, di un ridotto network di collegamenti, di una flotta vecchia e inefficiente?
Sì, ho letto naturalmente questa pagina di pubblicità, c'è anche una pubblicità su tutti i mezzi televisivi e radiofonici, io ho sentito solo la radio, ma insomma credo che ci siano anche degli spot televisivi, mi sembra una normale comunicazione aziendale, insomma.
Io ho cambiato il testo rendendolo più aderente alla realtà.
No, l'ho capito, l'ho capito. Me lo ripeta questa sua, diciamo, parodia in negativo dello spot all'Italia. Sì.
Dal fallimento dell'Italia di Ruana nasce una nuova compagnia aerea, debole dei valori della peggiore tradizione aeronautica italiana, di un ridotto network di collegamenti e di una flotta vecchia e inefficiente.
Beh, sulla flotta vecchia e inefficiente però ho qualcosa da ridire, perché sembra insomma che gli aerei siano stati cambiati, la flotta vecchia ed inefficiente, come dice Fantozzi in intervista all'Espresso, sta per essere venduta o sarà venduta, insomma non è poi così corretto. Sul resto naturalmente sono considerazioni che si possono fare, certamente.
Non corrette a noi che paghiamo delle tasse per ripianare i debiti di una compagnia che è stata gestita male, ma almeno quando rinasce si deve ripresentare con una veste più onesta.
Ma guardi, io non so se si presenta con una veste onesta o disonesta, perché lei pensa che si presenti invece con una veste disonesta, mi perdoni?
Perché un testo così, un garante della correttezza dell'informazione pubblicitaria, non dovrebbe passarlo.
Ma adesso, insomma, la pubblicità è la pubblicità. Cosa vuole che dica? Siamo dei delinquenti, dei farabutti, e iniziamo una nuova avventura nel segno dell'inganno nei confronti dei contribuenti o nei confronti. Insomma, come vuole che pubblicizzi all'Italia il fatto che il 13 gennaio c'è una nuova compagnia? Mi perdoni.
Sembra che non sia chiaro, perché dice garantiamo la validità delle accumulate miglia.
Questo insomma mi sembra una comunicazione che spero che sia corretta, spero che sia così, altrimenti sarebbe grave se non fosse così.
Garantiamo la validità di tutti i biglietti per tutti i collegamenti all'Italia Ruana, ci mancherebbe che uno che ha comprato un biglietto non abbia la validità.
Vabbè, c'era un dubbio su questo e loro lo cercano naturalmente di eliminare le incertezze. Non mi pare una cosa così clamorosa, Franco, adesso francamente. Naturalmente ognuno può avere il giudizio, può dare il giudizio che vuole sulla tutta la vicenda all'Italia, però è una normale pagina pubblicitaria in cui si elencano delle cose che accadono il 13 gennaio e si dice si parte per una nuova avventura, una nuova ripartenza, adesso non ricordo. Insomma. Lei è stato invece colpito così negativamente da questa pagina pubblicitaria?
Perché parte dalla stessa situazione in cui era l'Italia vecchia, parte da Roma, con le stesse persone, con gli stessi muri, con la stessa sede, con le stesse operatività da Roma, dimenticando che il mercato non è a Roma ma è in altre città, in altri aeroporti, in altre regioni, e quindi il mantenere quella che è stata la causa del suo fallimento pone i presupposti per poter di nuovo fallire.
Vabbè, questa è un'altra considerazione, però che non ha niente a che fare con la pagina pubblicità dell'Italia. Secondo lei c'è un progetto industriale sbagliato, che è troppo incentrato su Roma, che non tiene in considerazione il nord, eccetera, eccetera, le rotte sbagliate, tutto sbagliato, eccetera. Insomma, questo lo vedremo naturalmente nel corso degli anni, vedremo quanto incasserà l'Italia, che tipo di concorrenza ci sarà su alcune rotte, insomma, tutte cose da vedere. Però io credo che adesso non si possa giudicare tutto questo. Quello che si può giudicare è che il contribuente ci ha rimesso un sacco di soldi, su questo non c'è dubbio. Franco, la ringrazio. Alle 20:12 abbiamo i titoli della 7, invece sentiamoli.
A nord di Gaza bombardate due scuole che ospitano rifugiati palestinesi, anche donne e bambini tra le decine di morti. La Croce Rossa è crisi umanitaria totale. Gli Stati Uniti premono per una tregua e Obama si dice preoccupatissimo per i morti civili. L'accordo non è lontano, annuncia Sarkozy, e fra poco si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Nord nella morsa del freddo, con ghiaccio sulle strade del rientro delle ferie invernali. Milano sotto la neve, senza tetto muore alla stazione centrale. Il gas scarseggia in molti paesi europei per il blocco delle forniture provocato dalla lite tra Russia e Ucraina, ma il governo dei Deni tranquillizzano gli italiani, abbiamo riserve sufficienti. Viaggio fra i forzati dei saldi in tempo di crisi, un giorno festivo in un outlet alle porte di Roma, dove molti arrivano da Città del Sud per spendere 200 o 300 euro negli stand con sconti fino al 70%.
Ancora Blob, sentiamo.
Evidentemente tutto in casa della destra. Che...
Ma poi è di una cosa del genere col libro di Bruno Vespa davanti.
Ad personam.
Sexy.
Abbiamo avuto adesso, e sarà diffusa ora, una lettera del Presidente del Consiglio Berlusconi al Presidente del Senato Schifani. Vediamo di cosa si tratta.
Malcolm, sei un uomo morto, sporco negro comunista. I tuoi giorni su questa terra sono contati, fratello.
I miei legali, scrive Berlusconi, mi hanno informato che tale previsione normativa sarebbe applicabile ad uno tra i molti fantasiosi processi che magistrati di estrema sinistra hanno intentato contro di me per fini di lotta politica. Ho quindi preso
visione. Va bene, ad personam, questo titoletto sopra lo schermo di Blob. Andiamo a sentire un ascoltatore da Bergamo, Riccardo. Buonasera, dica.
Allora, volevo tornare sulla questione delle cosiddette bugie degli ambientalisti. Allora, ci sono alcuni dati macro che risalgono almeno 3 secoli, cioè da quando si rileva la temperatura in modo abbastanza preciso, si è notato comunque che c'è stato un forte riscaldamento, questo indipendentemente dalle variazioni congiunturali. Per cui, mio parere, è vero che ci sono degli ambientalisti che esagerano le situazioni così congiunturali, però è vero anche il contrario. Inoltre l'Italia come paese in posizione abbastanza critica dal punto di vista climatico ha solo da guadagnarci anche da un punto di vista economico mettendo norme ambientaliste, diciamo, ecologiche molto molto stringenti. Questo.
No, la ringrazio Riccardo, certamente non tutto è esagerato, però il catastrofismo esiste e molti campano con il catastrofismo, soprattutto con l'allarmismo esagerato. Insomma, si è prevista troppo spesso la fine della terra che poi non c'è stata. Il senatore Luigi Ligotti, Italia dei Valori, buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, senatore Ligotti, mi ha molto sorpreso leggere la lettera che lei ha pubblicato sul sito dell'Italia dei Valori, su cui oggi il giornale di Mario Giordano addirittura titola in prima pagina con un editoriale in cui minaccia addirittura querele nei suoi confronti il direttore del giornale. Il titolo del giornale di oggi, eccolo qui, è "E ora Di Pietro insulta il giornale". Sul sito ufficiale del partito il direttore di questo quotidiano ha definito un paranoico pericoloso. Poi sono andato a leggere questa lettera, questo post che lei ha messo sul sito dell'Italia dei Valori, ed effettivamente si parla di paranoia come un'infermità mentale caratterizzata da quadri di delirio sistematizzato in psichiatria forense, eccetera eccetera, e si dice che il direttore del giornale abbia sofferto moltissimo la festività di Capodanno a causa della quale i giornali non sono usciti, e poi ha ripreso a parlare invece di Pietro, eccetera eccetera. Ora, certamente quando si scrivono queste cose si vuole utilizzare sempre la metafora, però forse parlare di delirio sistematizzato e parlare di paranoia è un tantinello esagerato, o no?
È una forma sarcastica di definire un comportamento. Cioè, più di 10 giorni un quotidiano nazionale ha aperto in prima pagina, su tutta prima pagina, solo su Di Pietro, addirittura rispetto a quello che sta avvenendo a Gaza era più importante la polemica di Pietro. Mi è sembrata una campagna un po'...
Ligotti, la sento malissimo, mi è sembrata una campagna, dice?
Una campagna troppo esagerata, voglio dire, cioè non proporzionata nemmeno ai fatti, nemmeno ai fatti di rilievo internazionale. Cioè la storia, la polemica con Di Pietro doveva venire prima di ogni altra cosa.
Però mi scusi senatore, qui entriamo nel campo delle scelte di un giornale. Ogni giornale decide naturalmente di aprire in un certo modo, di puntare su un certo argomento, e mi sembra assolutamente naturale, tra l'altro Di Pietro è il paladino della libertà di stampa, della libertà di informazione, mi sembra assolutamente naturale che un giornale come Il Giornale, che è un giornale che fa riferimento alla famiglia Berlusconi, che è vicino al centrodestra, insomma, faccia le pulci, sbagliando o meno gli argomenti, questo è un altro discorso, e scrivendo cose corrette o meno, e questo è ancora un altro discorso, faccia le pulci a Antonio Di Pietro, che è, insomma, un oppositore del centrodestra. Insomma, siamo nel campo della normalità, dov'è la paranoia? Mi scusi.
La paranoia è nella ripetitività delle cose che si scrivono, d'altra parte ognuno è libero di farlo, io non sto censurando ciò che è stato scritto. mi riservo anche il giudizio di giudicare ciò che si scrive.
Cioè, no, certo, però quando si parla di
politica, voglio dire, io anzi ho invitato il giornale a continuare a farlo, se lei ha letto quello che ho scritto, dicendo mi auguro che continui a farlo per valutare ciò che scrive. Però voglio dire, se io ogni giorno trovo scritte le medesime cose, dico, beh, qua ci sta qualche cosa di non normale.
No,
poi libero uno di farlo. È chiaro che non sto sindacando le scelte, sto giudicando le scelte. È una mia libertà.
No, ma assolutamente, senatore, figuriamoci se noi vogliamo mettere in dubbio
il giornale ha giudicato, io ho giudicato.
Certamente, però si può giudicare esagerata una certa campagna, ma dare del malato e del paranoico ad un direttore di un giornale o a una,
beh,
o ad un'altra persona.
Sarcastica, no? Lei l'ha letta, ha visto che è la formula sarcastica.
Beh, insomma,
ho citato l'ispettore Clouseau, ho citato la Pantera Rosa, ho parlato di sindrome d'astinenza perché le edicole erano chiuse, perché il direttore del giornale aveva bisogno di poter scrivere in prima pagina contro di Pietro. È chiaro che è stata la forma sarcastica, no?
Ha letto lei qualche post, qualche commento che c'è stato al suo articolo, no?
I propri blog sono aperti a chiunque, voglio dire.
No, certo. Però parlare di delirio, parlare di delirio, anche se in modo sarcastico, dice lei, non è un po' pericoloso o no?
Io ho preso una citazione tratta dai libri di psichiatria, che cos'è la paranoia, e l'ho virgolette.
Beh, ma è proprio questo il punto. Cioè, allora, c'è bisogno di utilizzare la psichiatria per contestare alcuni argomenti.
Idee, e la ripetitività su alcune idee e sono manifestazioni di delirio. E allora, quando io dico per 10 giorni sulla prima pagina di un giornale nazionale, rispetto alle altre notizie importantissime, vedo sempre scritte le medesime cose, beh, io dico, benissimo, questa è libertà. Però è una libertà coartata da una forma di delirio.
Ecco, però metterla su questo piano, io insisto ancora su questo punto, senatore, non perché lei non abbia la libertà di dire certe cose, perché le parole mi sembrano spesso importanti, anzi sempre importanti. Quando si attribuisce ad un'iniziativa editoriale un qualcosa che ha a che fare con la psicologia, che ha a che fare con, in questo caso secondo lei, con la paranoia, si va un po' al di là della critica, secondo me, o no?
No. Per me è una critica questa qui. Quando una persona mi ripete continuamente la medesima cosa, il medesimo concetto, per 10 giorni consecutivi, beh, io ho sempre definito questi comportamenti paranoici.
Cioè, qualsiasi indagine giornalistica che duri 10 giorni è una paranoia?
Ma l'indagine giornalistica che affronta temi diversi, no. L'indagine giornalistica che ripete lo stesso giorno le medesime cose, sì. È qualcosa di, a mio parere.
No, certo, lei direbbe lo stesso di disturbante. Dunque, secondo lei Mario Giordano è un po' disturbato da questo punto di vista?
No, voglio dire, io non dico la persona, io dico l'espressione della sua attività giornalistica, poi la persona interessa poco, voglio dire. Io sto giudicando l'espressione giornalistica di una testata attraverso il suo direttore.
Lei direbbe ovviamente la stessa cosa?
Sì. Il direttore si impersonifica nella testata giornalistica. Poi la persona Mario Giordani neanche lo conosco, lo conosco soltanto perché so che è direttore del giornale, perché l'ho visto qualche volta in televisione.
Pare che voglia querelarla, voglia portarla in tribunale per quello.
È un suo diritto.
No, non mi sembra particolarmente spaventato lei da questa cosa.
Ma senta, io ho subito le minacce di Totorina.
No, lo so.
Sono stato sotto protezione, sono sotto protezione per le minacce di Totorina, figuriamoci se fosse stato spaventato. Ho le spalle dure, coperte e grosse.
Sarcasmo, comunque, secondo lei semplice sarcasmo lei ha utilizzato?
Sì.
La ringrazio, buona serata.
Sarcasmo anche aspro, come è ritenuto possibile nelle competizioni politiche.
No,
aspro, sarcastico, aggressivo, la politica contempla questo.
Assolutamente, anzi, credo che il giornale sia d'accordo con questa sua tesi, che lo scontro politico deve essere anche aspro. Però c'è una cosa che ancora le voglio contestare, voglio ancora insistere su questo, perché faccio un po' l'avvocato del diavolo. lei farebbe la stessa cosa, direbbe le stesse cose quando un altro giornale, magari appartenente, diciamo, appartenente, che fa riferimento all'area del centro-sinistra o che ha simpatia per l'area del centro-sinistra, insiste magari un po' troppo su Berlusconi?
Sì, sì, certamente. Sì, 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 ma io l'ho espresso anche, questa è stata un'occasione pubblica perché è stata messa in evidenza, ma io ho espresso dei giudizi quando vedo questi atteggiamenti ripetitivi, inutilmente aggressivi, rappresentativi di un contributo alla ricostruzione degli avvenimenti, alla conoscenza dei fatti. Io li ho sempre giudicati strumentalmente inutili ed espressione di una forma deviata di dare informazioni.
Però non il leader del suo partito, perché il leader del suo partito, Italia dei Valori, Di Pietro, dice, insomma, si professa il paladino della libertà di informazione, e anche questo credo che sia libertà di informazione, anche utilizzare...
Sì, sì, certo, certo. Ma infatti noi per questi 10 giorni non è che abbiamo detto nulla, poi Di Pietro ha rilasciato un'intervista ad un altro giornale,
è libero,
ne
sì.
Ha parlato, voglio dire. Questo è stato un commento sarcastico a questa reiterazione che era arrivata al 10° giorno, ma diversamente... Non abbiamo avuto atteggiamenti, abbiamo ritenuto che era, come è stata, come è, una campagna di stampa un po' troppo esagerata, che addirittura metteva in secondo piano gli avvenimenti sicuramente molto più gravi che stanno avvenendo nel mondo, però siamo osservatori di quello che accade. E poi ho fatto un commento dicendo penso.
Beh, io continuo a ritenere che metterla sul campo della psichiatria sia... Però lei parla di sarcasmo anche aspro e sul piano del sarcasmo aspro voglio rimanere, ringraziandola, senatore Rigotti. Buona serata.
Giornale si è definito. Pronto?
Sì, sì, la sento. Che voleva
dire? Si è definito dicendo sì. Se il ripetere sempre le medesime cose si può definire paranoia, ha detto sì, io sono paranoico. Quindi anche lui ha accettato una certa definizione.
La ringrazio, buona serata. 20:26, andiamo a Pescara da Renzo, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione di cui sono un fan e un assiduo ascoltatore.
La ringrazio, dica pure.
Sì, mi chiamo Lorenzo, non Renzo. Niente, volevo intervenire sulla notizia di Obama, del presidente americano, che ha tagliato le tasse come misura anticrisi. Premetto innanzitutto che non sono uno dei fan del presidente americano e non ho gioito per la sua elezione, ma questo non c'entra niente, solo che ecco, mi faceva molto piacere che un presidente così attuasse una misura del genere per rilanciare l'economia nei confronti della crisi, e spero che altri governi, soprattutto europei e in particolare il nostro, seguano questa misura che, piuttosto che il professato ottimismo per il rilancio dei consumi, invece potrebbe essere il vero motore per rilanciare.
Lorenzo, sono d'accordo con lei. Tra l'altro c'è da notare una cosa in questa decisione di Obama che non smentisce assolutamente quelli che sono gli ultimi provvedimenti presi da Bush, soprattutto il cosiddetto taglio delle tasse per i ricchi. Alle 20:27 andiamo a Pisa da Davide.
Sì, buonasera dottore.
Buonasera, grazie, buonasera.
Per l'opportunità che mi offre, complimenti per la trasmissione. Dunque nulla, io mi volevo riallacciare un attimo all'intervento di Cannavaro relativamente appunto al fatto che la premiazione del film Gomorra possa creare, diciamo, dei disappunti, diciamo così, sull'immagine dell'Italia. Io magari sposterei forse l'attenzione su un altro aspetto, che purtroppo io sono un grandissimo appassionato di calcio, un grande stimatore di Cannavaro, però bisogna riconoscere che i calciatori, quando non parlano di calcio, dicono delle banalità micidiali.
Non tutti, però in generale fanno dei disastri incredibili con la parola.
E fanno dei disastri. È una questione di linguaggio. Sentivo poc'anzi il senatore dell'Italia dei Valori che parlava appunto di tipo di linguaggio, probabilmente un linguaggio usato nella politica, un linguaggio di quel tipo si cambia deliri per opinioni politiche, eccetera. È un concetto molto più vasto. Anche i calciatori hanno un loro tipo di linguaggio, però credo tutto sommato sia un linguaggio, mi passi questo termine, legato alle banalità che generalmente dicono anche su questioni purtroppo importanti.
È così, la ringrazio. Andiamo a Napoli. Luigi, buonasera.
Buonasera, ciao. Niente, volevo parlare per quanto riguarda la giunta di Erbolino, che secondo me è fallimentare prima ancora che i provvedimenti giudiziari, prima ancora i provvedimenti giudiziari si sono stati insomma messi alla luce per quanto riguarda le varie tangenti eccetera eccetera. Perché è palese, si respira nell'aria, i trasporti non funzionano, l'urbanistica è quella che è, non si viene presente non so, dei semplici servizi che possono essere dati agli anziani, a quant'altro, non ci sta niente, è veramente nulla, quindi è un morto che cammina.
Sì, Luigi, io non credo che la situazione sia così drammatica come lei ce la descrive, soprattutto non credo, la situazione è sicuramente drammatica, quella dell'amministrazione della città di Napoli, non credo che tutta la colpa, ma insomma, l'abbiamo già detto ieri, sia da attribuire alla giunta di Erbolino. La ringrazio, non so se abbiamo già i titoli del TG2, eccoli qui, andiamo.
Continua l'offensiva israeliana a Gaza, colpita una scuola dell'ONU dove c'erano rifugiati civili, 30 i morti, molti i feriti. Israele denuncia da quella scuola Hamas aveva sparato. Gli Stati Uniti chiedono una tregua durevole e sostenibile. Obama si dice preoccupatissimo per i morti civili a Gaza e Israele. Nella striscia è emergenza umanitaria. La Russia taglia le forniture di gas all'Ucraina e Kiev blocca il flusso di gas verso l'Europa. Protesta a Bruxelles. Scajola rassicura, l'Italia non rischia di restare a secco. Nord Italia in gran parte sotto la neve. A Milano e provincia ospedali presi d'assalto. Voli cancellati a Linate. Nevica su oltre 600 km di autostrade, ma disagi limitati. Nonostante la neve, il freddo in tutta Italia, festeggiata la Befana. Il record in provincia di Pisa, una casa lunga ben 279 metri. Per farla ci sono voluti 3 mesi.
Bene, 20:34, 800-24-0024, Vittorio da Napoli, ma un ascoltatore mi scrive, ma Lucignolo Giordano è disturbato, inutile che lei lo difenda, lo dimostra, lo stile dei suoi articoli, studio aperto, Lucignolo, eccetera, eccetera. Che vuole che le dica? Secondo me dare del disturbato a qualcuno non è certamente un grande contributo alla discussione. Vittorio, prego.
Cruciani, buonasera. Senta, volevo dire una cosa sull'intervento di Franco da Napoli. Ha parlato minimizzando il fenomeno della camorra. La camorra purtroppo per noi napoletani la viviamo tutti i giorni, non è solo la delinquenza che ammazza, che rapina, che uccide, è anche la cultura che ormai ha pervaso tutti noi. Facciamo gli esempi banali: il ristoratore che è costretto a comprare quel tipo di mozzarella oppure quei pomodori oppure quelle marche, il prevaricatore della fila, colui che non rispetta il semaforo. E qui non stiamo parlando di iconografia, stiamo parlando di una lotta continua che tutti i santi giorni noi che scendiamo per andare a lavorare facciamo. Non è e Nicolais mi meraviglia, una persona attenta, intelligente, non può sminuire una roba grave dicendo Napoli non è quella e anche altro. Soffermiamoci su quello che non va bene, cerchiamo di saltare quello che va bene, ma se non facciamo un'analisi reale, attenta, puntuale su quello che male va, noi non ne verremo fuori.
No, però mi scusi Vittorio, a me non sembra che Nicolais abbia dato ragione a Cannavaro in questo senso, anzi a una mia domanda esplicita alla fine della nostra discussione ha detto no, Cannavaro ha sbagliato, perché comunque definire Gomorra un danno d'immagine per l'Italia è sbagliato. Poi certo ha aggiunto, anzi all'inizio aveva detto Gomorra non rappresenta tutta la realtà napoletana, campana, ma insomma questa mi sembra una dichiarazione abbastanza scontata. Io ho aggiunto infatti, certo un film non deve rappresentare tutto quello che accade in una realtà, in una società, no Vittorio?
Ovviamente sì, è altrettanto vero che oddio, non bisogna essere più realisti del re, non bisogna esagerare, altrettanto vero, però bisogna farci un po' più di attenzione a queste cose. Ripeto, a me spaventa il fatto che il ristorante abbia chiuso perché ormai non ne può più, mi spaventa il fatto che io faccio un lavoro commerciale e in alcuni posti non ci posso andare, ma guardi che bisogna viverci per capire di cosa sto parlando, forse riesco a spiegarlo male, riesco a rappresentarlo male, ma sciocchezza, io le racconto questo episodio, le rubo 30 secondi,
sì.
Torno da Milano, mi vengono a prendere con l'automobile, devo entrare in garage, passo Carrabili, ci sono due auto parcheggiate, io chiamo i vigili urbani per farle rimuovere, vengono rimosse le automobili, è l'una di notte, io parcheggio, riparto per Milano, tre giorni dopo hanno sfondato il garage, non c'era più la macchina. Lei questa come la chiama?
Ma guardi, cose del genere possono accadere però in tutte le città, Vittorio, eh?
Questo non mi consola.
No,
vuol dire che il seme cattivo già sta prendendo piede.
La ringrazio. Stefano da Imperia, buonasera.
Pronto, buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione e grazie per la possibilità di parlare.
Grazie a lei di averci chiamato, dica.
Io volevo fare un ragionamento forse magari un pochettino più particolare, nel senso che io premetto che sono un pacifista, io non ho, è molto lontano da me l'idea della guerra, però io ho notato che soprattutto in quest'ultimo periodo, anche da parte dell'informazione, ogni volta che purtroppo accadono cose che ci sono in tutto il mondo, perché adesso si parla molto di Gaza, ma ci sono guerre in Africa che non vengono mai, di cui non si parla mai, in tutto il resto del mondo, si tende sempre a porre molto l'accento, in qualche maniera anche forse giustamente, sul fatto che ci siano dei morti. Ma io vorrei capire una cosa, cioè, per come la conosco io e per come l'ho letta sui libri di storia, la guerra non ha mai causato cose belle, ha sempre causato morti. Morti ci sono dappertutto e quindi nella guerra anche ci sono i morti. Perché secondo lei questo rimarcare sempre questo discorso dei morti senza mai parlare delle cause magari che hanno originato la guerra? Ad esempio, questa sera, come si sentiva nei telegiornali, giustamente da un certo punto di vista si continua a rimarcare il fatto che una bomba, un bombardamento ha colpito una scuola dell'ONU, di rifugiati, dove c'erano poveri cristi che sono morti, giustamente. Però dove si è mai sentito una guerra in cui non ci sono morti? Questo io vorrei capire. Cioè, la guerra causa morti. Allora, o cerchiamo di risolvere i problemi prima, in questo caso cerchiamo di trovare il modo di fermare Hamas, perché giustamente anche gli israeliani non possono essere sempre bombardati ogni 5 minuti, o se no dopo è inutile che ci piangiamo addosso sui morti che ci sono, perché la guerra porta morti, altrimenti non si chiamerebbe guerra, si chiamerebbe picnic.
Stefano, sono d'accordo assolutamente con lei, poi naturalmente bisogna vedere se questi rimedi ci sono e quali sono, perché ormai è una questione che si trascina da tantissimi anni, però è vero, in questi giorni, un po' meno rispetto al solito, abbiamo sentito le solite lamentele, per carità, le immagini sono drammatiche, la realtà è drammatica, però la guerra è così, è inutile girarci intorno, non è che esistono reazioni proporzionate o reazioni sproporzionate, la guerra porta con sé i morti e anche i morti civili, tanti o pochi che siano. Andiamo a Perugia da Luca, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Telefonavo per spezzare una mezza lancia a favore di Cannavaro. Premetto che io ho visto il film Gomorra e mi è piaciuto abbastanza, però a mio avviso è stata il film un'operazione commerciale che seguiva un bestseller e diciamo nel vedere il film io ho visto che si cercava di con i vari...
Mi scusi, però è normale che sia un'operazione commerciale, cosa vuole che sia un film? Speriamo che i film siano sempre un'operazione commerciale.
Anche è meritoria, a mio avviso, attenzione, è lecita, è meritoria e complimenti a chi...
Sì.
In questo periodo dove il cinema in Italia ne ha fortemente bisogno. Però, visto che oggi si parla di questo argomento, volevo solamente dire che a mio avviso il film... che seguiva appunto un bestseller nel suo linguaggio, nei tempi morti, nel montaggio, nell'uso delle luci, ho avuto l'impressione che volesse raggiungere una crescenza dello spettatore verso facili forme di identificazione con il problema e non cercasse di sviluppare lo spirito critico dello spettatore verso appunto il problema e poi si è visto con i ragazzi che vanno in giro per strada, io sono Saviano e via dicendo, e quindi a mio avviso c'è stato una forma di spettacolarizzazione dell'evento e forse interpretando in questo modo le parole di Cannavaro si potrebbe anche fare forse questo, più che altro forse questa critica al film che seguendo un bestseller non ha dato forse una visione della camorra più critica,
Io parto dal presupposto, la ringrazio di questa telefonata, Luca, diciamo che lei non ha spezzato nessuna lancia, dunque diciamo un quarto, non mezza lancia a favore di Cannavaro, e forse nemmeno un quarto. Io non capisco questa cosa qui, perché i film devono dare una rappresentazione reale? Non è vero, il film è una rappresentazione che di per sé non è una rappresentazione reale, è una storia che viene raccontata più o meno Bene, punto. Andiamo a Padova. Cristina, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Da psichiatra volevo dirle che sono molto d'accordo con lei nel contestare al senatore l'uso di una terminologia psichiatrica per cose che si possono commentare benissimo con tutte le espressioni che ci sono nella letteratura e nel dizionario.
Lei parla di Ligotti e della paranoia a proposito,
certo,
di Mario Giordano.
Diciamo, ho sempre contestato anche ai colleghi l'uso distorto, non in ambito professionale, di terminologie appioppate a Tizio, a Caio, perché, non so, ha delle caratteristiche che vagamente, vabbè, vogliono essere di un certo tipo, ma che, voglio dire, non possono essere applicate così gratis et amore dei a chiunque, perché si tratta, quando si parla di paranoie, di malattie molto serie e molto gravi, non solo, ma poi quando si contesta che il giornalista scrive in maniera, diciamo, ripetitiva un determinato giudizio, comunque si tratta di un comportamento semmai ossessivo, ma il termine paranoico è sbagliato.
Senta Cristina, non si può, cioè il senatore Ligotti ha parlato naturalmente di un sarcasmo, no? Secondo lui non c'era nessuna offesa, ma solo un sarcasmo anche piuttosto forte, anche feroce, anche provocatorio, nemmeno in questo.
Denigratorio, perché voglio dire, mettere in un ambito che è di un certo tipo, che ha, le parole hanno un loro peso e un loro, e vanno usate in maniera, diciamo,
appropriata,
secondo,
insomma,
appropriata,
in un certo
secondo
contesto,
il loro vero senso, diciamo, e non ripetendo come ha detto invece il senatore, che perché se era da 10 giorni, che allora, ma che cosa vuol dire? Uno può dire, beh, la cosa è ripetitiva, di per sé una cosa ripetitiva poi si annulla da sé, o comunque viene anche commentata e recepita dagli altri, perché una cosa ripetitiva ti annoia alla fine, anche se è vera, anche se, perché insomma uno.
E invece la paranoia cos'è?
È una forma strutturata, molto, è un delirio, è di persecuzione molte volte, ma insomma è un delirio molto grave, strutturato come se uno avesse riguardo al personaggio, diciamo, un'idea particolarmente che non sta assolutamente con la realtà poi.
Ah, certo, cioè, significa attribuire in questo caso al direttore del giornale una malattia molto grave.
Altro che, insomma, invece il termine paranoia si usa ormai come come si usasse, non so, un termine così un po' allegro, un po'.
No, è anche vero, Cristina, questo non ha niente a che fare col fatto che comunque Ligotti è un senatore della Repubblica e che sta parlando di un pubblico vasto, naturalmente. È vero che nel gergo comune si dice spesso, beh, quella persona è un po' paranoica, no? Quando ha una fissazione.
Un per parler, quando si parla così, io lo trovo già sbagliato così, perché
sì,
si vuole appropriare la terminologia che non si conosce e quindi si dicono delle gran cavolate. Ma usarlo, cioè voglio dire, quando io dico anche con i colleghi, finché uno non ha fatto una diagnosi, diciamo, vera e propria, questo termine non va usato, assolutamente. Oltretutto non va
lei
usato.
Lei dice non sia mai in un discorso pubblico da parte di un politico nei confronti, in questo caso, di un direttore di un giornale.
Uno, perché voglio dire, ce ne sono miliardi di termini che uno può usare, anche pesanti, anche feroci, anche aggressivi, per definire, diciamo, una personalità, ma se deve portare non l'esempio che portava lui. L'esempio che portava lui, dice, beh, perché dice, adesso io non ho letto gli articoli perché non leggo il giornale, ma perché insomma io a suo tempo ho visto cioè il direttore del giornale faceva un programma anche in televisione.
Sì,
mi ricordo,
sì, no, insomma, era direttore di un telegiornale, insomma, il telegiornale di Italia 1.
Sì, ma ancora prima.
Sì, era TG1, sì.
Non so se era con Lerner,
sì,
in un
Milano
programma,
Italia, sì,
e
sì,
l'avevo notato come persona che, insomma, originale nel suo modo,
insomma, ma a parte questo,
di pensare, eccetera. Dopo l'ho visto che ha preso, diciamo, è diventato direttore del giornale, forse la cosa non mi è proprio tanto risultata proprio simpatica.
Va bene.
Con questo cosa vuol dire?
Non si può utilizzare la parola paranoia, la ringrazio e con questo ci sentiamo domani 18:30.